Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, in onda ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora commentando per voi i fatti del giorno. Quindi tenetevi forte che tra poco si parte. E siamo quindi in diretta qui al Primato Quotidiano, andiamo un po' a vedere che cosa sta succedendo in queste ore, in questi giorni. Effettivamente io vorrei cogliere l'occasione per parlarvi di un paio di temi che non sono di stretta attualità politica, anche perché devo dire che in questi giorni non è che stiamo assistendo a chissà quale grande dibattito politico. Devo dire che anzi la situazione è piuttosto deprimente, anche a causa dell'inconsistenza di questo governo giallo fucsia che diventa ogni giorno di più imbarazzante. Ecco, abbiamo visto, no, le promesse dopo la chiusura dei fantomatici stati generali, si è parlato di miliardi e miliardi di investimenti, salvo poi appunto non capire da dove verranno presi questi soldi, come verranno poi effettivamente investiti per far ripartire un'economia che a questo momento si trova in acque burrascose a dir poco. Quindi non è che ci siano poi chissà quali novità, e per questo volevo parlarvi invece di due temi che stanno un po' tenendo banco in questi giorni, che riguardano delle tematiche, possiamo dire, più ampie, ecco, che vanno ben oltre la polemica politica quotidiana. Quindi io partirei con un articolo che è stato pubblicato proprio questa mattina sul Primato Nazionale online a firma del nostro Davide Di Stefano, e si intitola Morelli contro la Murgia, stai zitta. Questo è un virgolettato di Morelli contro la Murgia, appunto. Chiosa di Davide: dire che maschi e femmine sono diversi è vietato. L'articolo è corredato di video che io tra l'altro vi farò ascoltare, perlomeno l'audio, però è interessante perché qui diciamo che nelle ultime settimane si sta ricominciando a parlare, probabilmente l'avrete sentito, di transfobia, di omofobia, di comunque teorie gender che ritornano, quindi la differenza biologica di sessi che non sarebbe biologica ma un costrutto sociale e tutto quanto. E la Murgia, come saprete bene, su questi temi sta costruendo un po' il suo personaggio, ormai quello dell'ideologia gender è diventato il suo cavallo di battaglia, ha dedicato libri, a opere, articoli a queste tematiche, quindi non solo il fascistometro, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, forse quando sarà stato un annetto fa, due anni fa al più tardi, la Murgia, Michela Murgia, scrittrice sarda molto nota e ben poco avvenente, mi permetto questo commento un po' villano, ma scusatemi. Bene, lei appunto aveva fabbricato questo libercolo in cui andava a stabilire una specie di classifica, una specie di test per vedere chi fosse o meno fascista. Ovviamente per fascista si intendeva il ricettacolo di ogni male, quindi chiaramente aveva gioco facile la Murgia a far ricadere chiunque non la pensasse come lei nel calderone del cattiverio fascista o fascistoide. E poi lei è anche colei che ha lanciato il termine matria. Mi ricordo un articolo dell'Espresso ormai uscito un paio di anni fa in cui la scrittrice sarda appunto proponeva di abbandonare il termine di patria, quindi terra dei padri, quindi in quanto padri anche dei brutti, sporchi maschi che vogliono mandare avanti il patriarcato e così soffocare, dominare le donne e quant'altro, e quindi invece parliamo di matria, il che peraltro aveva anche un'accezione genuinamente immigrazionista, perché nell'idea della Murgia questa matria doveva essere appunto una terra accogliente verso tutti, una specie di grande utero pronto ad accogliere chiunque dal resto del mondo. Ecco, questa più o meno, ecco, ho cercato di ricostruirvi un attimo quello che è il pensiero della Murgia, anche col rischio di incorrere in una sua reprimenda, ma questo mi interessa poco o nulla. Però andiamo adesso alla notizia, perché effettivamente è divertente e fa ridere. Che cosa è successo? Che sul TG0, su Radio Capital, dove la Murgia appunto compare come radio speaker, ebbene, la scrittrice sarda ha intervistato Raffaele Morelli, che è uno psichiatra molto autorevole, ha scritto decine e decine di libri e si è occupato anche e soprattutto del rapporto tra i due sessi, no? Quindi tra uomini e donne, ha scritto su terapia di coppia, su come essere felici e quant'altro, quindi diciamo che Morelli è un esperto. Però che cosa è successo nello specifico? Che la Murgia lo ha chiamato non tanto per conoscere le sue reali opinioni, cioè quelle di Morelli, bensì per rinfacciargli ciò che Morelli aveva detto in un'altra trasmissione radiofonica andata in onda su RTL 102.5. E lì, questa è la frase che la Murgia ha chiesto di commentare a Morelli, era la seguente: cioè la donna si deve preoccupare se l'uomo non le mette gli occhi addosso. Ecco, questa era la frase che poi tra l'altro è stata decontestualizzata dalla Murgia, tant'è che Morelli lo dice: cioè, scusa, tu mi hai preso questa frase che in realtà era inserita in un contesto un attimo più ampio. Quindi la Murgia, nonostante questo, non si arrende e legge anche tutto il passaggio più ampio, e ve lo ripeto anch'io: se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso, deve preoccuparsi. Puoi fare l'avvocato o il magistrato e ottenere tutto il successo che vuoi, ma il femminile in una donna è la base su cui avviene il processo. Il femminile è il luogo che trasmette il desiderio. Se le donne non si sentono a proprio agio con il proprio vestito, torna in casa a cambiarselo. La donna è la regina della forma. La donna suscita il desiderio, guai se non fosse così. Ecco, questo è ciò che Morelli aveva detto a RTL e che alla Murgia chiaramente non è piaciuto, e la Murgia glielo fa capire anche se non in maniera molto franca e diretta, no? Però aveva preso a fare delle domande, a incalzarlo con domande retoriche e sarcastiche, e quindi Morelli ha cominciato anche a spazientirsi spiegando, ha detto: beh sì, le femmine per esempio giocano con le bambole già da sempre, già dagli albori della civiltà umana, ecco. E la Murgia, lì sempre sarcastica, lo interrompe per l'ennesima volta e gli dice: eh beh, i maschietti non giocano con le bambole. Lui, giustamente, Morelli dice no, perché i bambini maschi non giocano con le bambole neanche se gliele diamo. E insomma, i toni si alzano. Morelli quindi comincia a spazientirsi sempre di più e ribadisce: i codici femminili sono antichissimi, sono codici primordiali. Siccome il femminile è alla base della crescita e dello sviluppo di ogni donna, se il femminile viene soffocato, come avviene in molte patologie, la donna perde la possibilità di realizzare la sua pienezza, la sua identità. A questo punto la Murgia reinterviene, sempre sarcasticamente, finché alla fine Morelli sbotta e le urla proprio: stai zitta e ascolta, minacciando di andarsene. La Murgia a quel punto deve fare la donna autocosciente e matura e dice: no, non sto zitta, eccetera eccetera, ma come si permette, mi diede lei, anzi se ne vada. E a quel punto lo psichiatra se ne va e cade la linea. Quindi, prima di passare a un commentino così che insomma ci sta, a questo punto io ve lo farei sentire questo scambio di battute tra la Murgia e Morelli, perché così almeno io adesso ve l'ho riassunto in poche parole, però credo che sia il caso di andarselo a sentire, così vi rendete conto di quello che è successo.
In queste ore si sta molto discutendo di un'altra frase che lei ha detto, professor Morelli, in una radio, a proposito del fatto che le donne, diciamo così, sono regine della forma e suscitano il desiderio, guai se non fosse così. Gliela cito testualmente. Lei ha detto: se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso, deve preoccuparsi. Che cosa intende esattamente?
Allora, intanto il contesto era molto più ampio, no? Adesso c'è questa moda di prendere una frase e parlarne.
No, se vuole gliela leggo, no? Per esteso. Lei dice: puoi fare l'avvocato e il magistrato e ottenere tutto il successo che vuoi, ma il femminile in una donna è la base su cui avviene il processo. Il femminile è il luogo, no? Che trasmette il desiderio. Se le donne non si sentono a proprio agio con il proprio vestito, tornano a casa a cambiarselo. Noi uomini siamo più unilaterali, la donna invece è la regina della forma. La donna suscita il desiderio, guai se non fosse così. È sufficiente come contesto questo?
Sì, esattamente. Il femminile, che cos'è il femminile?
Mi dica.
Il femminile è la radice, no? Il femminile è la radice, no?
Quindi, la radice di cosa?
Una donna, il femminile è la radice, no?
Nel senso che la donna germoglia dal femminile o che il femminile germoglia dalla donna?
No, no. Il femminile è presente alle basi dell'essere, già agli albori, no?
Cioè è un dato ontologico.
È un dato ontologico, le bambine giocano con le bambole già agli albori, no? Quindi la radice femminile.
Quindi i maschietti non giocano con le bambole?
No, la radice maschile.
Perché non gliele diamo, magari? Se gliele diamo, giocano anche con le bambole.
Ascolta, i maschi non giocano con le bambole? Anche
no, con cosa giocano i bambini maschi?
Ma ascolta, tu sei qui per farmi domande cretine o vuoi farmi delle domande intelligenti?
Mi scusi, io le sto dando del lei, e anche lei mi dia del lei. Allora, sta parlando con una persona, non sta parlando con una bambina.
Ascolta, se tu mi stai facendo delle domande.
No, professore, guardi, io le do del lei, mi dà anche lei del lei.
Il discorso che ho fatto io.
Calma, spieghiamo.
Delle polemiche.
Io le sto facendo delle domande. Le sto facendo delle domande. Lei ritiene che le bambine giochino con le bambole e i bambini non giochino con le bambole?
Aspetti, non sovrapponiamoci però. Professore, spieghi.
Femminile. Ascolta, se mi fai parlare parlo, se no vado via.
No, prego.
Che i codici del femminile sono codici antichi, antichissimi, primordiali. E siccome il femminile è la base della crescita, dello sviluppo di ogni donna, se il femminile viene soffocato, come accade in molte patologie, se il femminile viene soffocato, una donna perde la possibilità di realizzare la sua pienezza, la sua identità. Questo non è che lo dico io, lo dice la psicanalisi da tantissimi anni, solo che mi sembra che quella parlava prima fosse molto ignorante, e lo dice la base di tutta la psicologia. Quindi una donna deve realizzarsi nella vita, può realizzarsi come crede, ma deve portare sempre con sé la femminilità.
Sempre la femminilità. Chiaro,
zitta.
No, zitta, non me lo dice, abbia pazienza, stiamo parlando entrambi. Quindi
non voglio essere interrotto.
Professore.
Però me ne va. Ascolta,
professore, se ne vada, non sta facendo un comizio, io le sto facendo delle domande. Eccolo qua, e questo è il punto.
E E niente, questa qua appunto avete sentito, era la Murgia insieme a Morelli, un bello scambio di battute al vetriolo tra i due. Beh, che dire ragazzi, avete ascoltato, quindi forse ogni commento diventa anche superfluo, però invece qualcosina io la vorrei dire, perché voglio dire, avete sentito che Morelli ha ribadito che ecco, differenze ontologiche, come le ha chiamate, no? Quindi ontologico vuol dire che riguarda l'essere, quindi non si può cambiare, no? Ecco, proprio quello che l'ideologia gender non sopporta. Ecco, cioè Morelli ha detto ci sono delle differenze ontologiche tra l'uomo e la donna, appunto. Questo poi non vuol dire una gerarchia, comunque una supremazia del sesso, di un sesso sull'altro, però vuol dire che ci sono delle differenze, anzi le differenze dovrebbero essere il sale della vita, del mondo, no? La diversità di cui tanto parla l'ideologia globalista in realtà poi viene negata dagli stessi globalisti, no? Che dicono no assolutamente, la diversità è una cosa bella, però poi quando questa diversità, questa differenza esiste, ecco che non va bene perché è patriarcale, perché è maschilista, perché è sciovinista, perché è razzista, perché è etnocentrica e tutto quanto. Ecco, questo è ridicolo, e ha ragione Morelli quando dice che le bambine da sempre giocano con le bambole, i bambini no, i bambini giocano con i soldatini, prendono le armi e tutto quanto, ma è normale. Io stesso da bambino non ho mai giocato con le bambole, ma ho sempre avevo un istinto primordiale che mi portava a prendere in mano una pistola, una spada o quello che era, ecco, ma è normale, ma perché ci sono qui dei codici comportamentali che sono radicati, registrati nel nostro DNA da milioni di anni, no? Cioè, quindi una donna è naturalmente portata alla maternità e un uomo invece è geneticamente portato alla difesa del nucleo familiare, e quindi succede che il bambino vuole il soldatino e la bambina vuole la bambola, ma questo non vuol dire che uno sia più bravo, sia più valido, sia superiore e l'altro no. Questo mi sembra chiaro, ecco. Invece la Murgia, no? Sosteneva appunto che un bambino potrebbe giocare anche con una bambola soltanto se gliela dessimo in mano. Fatto sta che, come ricordava Morelli, in effetti ci sono degli studi che provano che non funziona così come vorrebbe la Murgia, come vorrebbero tutti i paladini dell'ideologia gender. Ecco, questo secondo me è notevole, questo scambio di battute, anche perché poi qua, voglio dire, tu sei una scrittrice, la Murgia naturalmente, no? Che ha idee abbastanza bislacche che è suo diritto portare avanti e va bene, però se tu chiami un esperto a farti spiegare le sue opinioni, da esperto appunto, che non vuol dire che siano poi opinioni inoppugnabili, no? Però comunque è un esperto, se tu non gli fai esporre le sue idee, se tu lo prendi in giro, perché appunto l'avete sentito, no? Lo incalzava con queste domande molto indisponenti, perché erano sarcastiche, perché erano maleducate, ecco, diciamolo, perché se io intervisto una persona devo anche essere un attimo educato, no? Avere rispetto per il mio interlocutore. Di fronte a tutto questo si vede anche che il mito degli esperti, dei tecnici, ormai è completamente andato, cioè coloro che ci dicono ah no, ha parlato l'esperto di teoria gender, vedete, è così, no? I bambini possono tranquillamente giocare con le bambole, le bambine possono fare la pipì in piedi e quindi è tutto a posto. E invece no, ci sono altri come Morelli che non la pensano così e anzi fondano le loro opinioni su ricerche, su studi diversi, magari anche un attimo meno infiltrati a livello ideologico, e comunque no, poi tutto salta, tutto va bene, alla fine chi se ne frega se uno è un esperto, se uno ha studiato una vita queste tematiche, no, la Murgia, visto che ha scritto il fascistometro, allora ha titoli per andare a perculare il povero Morelli. Vabbè, comunque adesso non direi che L'argomento è sostanzialmente esaurito, però io ci tenevo a mettervi da parte di questa notizia perché insomma rende anche bene l'idea dei cortocircuiti mentali, culturali che poi vengono a galla non appena facciamo parlare gente tipo Michela Murgia. Bene, io direi che siamo arrivati al momento della prima pausa musicale e io stavo pensando a cosa farvi ascoltare, guardavo il calendario, ho detto oggi è giovedì, bene, allora noi ci ascoltiamo, anche se è giovedì, degli 00 Alfa, a tra poco. E siamo di nuovo in diretta al Primato Quotidiano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questa è la rubrica curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera e va in onda ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti, prima vi ho parlato delle sparate gender di Michela Murgia e adesso vorrei passare a un tema tra virgolette contiguo, perché non nell'ideologia globalista, no? nel globalismo più spinto non c'è soltanto la come posso dire l'abolizione delle differenze biologiche tra uomo e donna, ma c'è anche, come sapete bene, tutta la retorica antirazzista che in questi giorni sta andando avanti sulla scia delle proteste di Black Lives Matter negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Gran Bretagna, l'abbiamo visto anche in Italia con gli attacchi alla statua di Indro Montanelli a Milano, quindi c'è tutta questa retorica antibianca, diciamola, perché si chiamano antirazzisti, ma in realtà questa è retorica antibianca, punto, semplice, a capo, perché e adesso appunto vi vado a leggere una notizia che va a confermare quanto vi sto dicendo. Perché? Che cosa è successo? È successo, l'avrete sentito forse ieri, che durante una partita di Premier League, quindi in Gran Bretagna, il campionato di calcio inglese, come sapete bene, stavano per giocare Manchester City e Burnley, gara valida mi sembra per la 30ª giornata di Premier League, e che è successo? Che dopo che i giocatori si erano inginocchiati sul campo per dare solidarietà alle proteste di Black Lives Matter, è passato un aereo sopra lo stadio, l'Etihad Stadium di Manchester, in cui c'era scritto, con uno striscione, ecco, questo aereo ha portato ha srotolato un lungo striscione visibile a tutti gli spettatori, in cui c'era scritto White Lives Matter, cioè le vite dei bianchi contano. Ora, che cosa è successo? È successo un finimondo. Successo un finimondo, cioè che vivissime proteste e il Burnley, la squadra ospite, cioè tra l'altro lo striscione era firmato alla fine Burnley, quindi rendendo evidente che l'azione era stata compiuta da un tifoso del Burnley. E la società ha subito detto che i responsabili di questo atto non sono i benvenuti. Quindi questo in nessun modo rappresenta ciò che Burnley Football Club rappresenta e collaboreremo pienamente con le autorità per identificare i responsabili ed emettere divieti a vita, cioè uno ha scritto le vite dei bianchi contano, non le vite dei bianchi sono più importanti, ecco, per esempio, no, non ha scritto solamente così, ha scritto semplicemente le vite dei bianchi contano, e questi che cosa fanno? La società del Burnley ha detto che questo tifoso, o comunque i tifosi, verranno espulsi a vita dallo stadio, quindi non potranno più assistere a partite della loro squadra del cuore. Ecco, questo è il riassunto, diciamo, della vicenda, come è stata poi riportata ieri anche in un articolo del Primato Nazionale online da Cristina Gauri, che ha ricostruito per noi tutta la vicenda. E che è successo? Che oggi si è scoperto poi chi è stato a commettere questa azione intollerabile per gli antirazzisti di Black Lives Matter, e infatti trovate l'articolo pubblicato questa mattina sempre da Cristina, che si intitola "Striscione White Lives Matter, il responsabile e la sua ragazza licenziati per, virgolette, condotta razzista". Eh già, vi potete immaginare, una condotta veramente razzista quella di dire le vite dei bianchi contano, però tant'è, comunque per andare al nocciolo della questione, il responsabile, il colpevole, si chiama Jake Heppel, ha 24 anni ed è effettivamente un tifoso del Burnley e da ieri non ha più un lavoro perché è stato smascherato dalle autorità e la ditta presso cui era impiegato ha deciso di far scattare subito la rappresaglia licenziandolo. E questa è la nota diffusa dall'azienda presso cui lavorava il povero Jake. Abbiamo concluso la nostra indagine sulla condotta di uno dei nostri impiegati in relazione all'incidente alla partita Manchester City-Burnley e ad altri episodi. Siamo giunti alla conclusione che si è verificata una violazione della policy aziendale. Questa persona, cioè il povero Jake Heppel, non lavora più per noi. È perché la nostra azienda non tollera il razzismo in alcuna forma ed è a favore della diversità e dell'incisività. Non so neanche bene che cosa voglia dire, ma tant'è. E tra l'altro, poi voglio dire, non è che ci sarebbe stata chissà quale, cioè ci sarebbe stato bisogno di chissà quali indagini approfondite, anche perché il 24enne, cioè Jake Heppel, aveva rivendicato il suo gesto sui social, postando su Facebook la diretta del volo incriminato. E questo video, questa diretta a Facebook, era corredata dalla didascalia: vorrei cogliere l'occasione per scusarmi, puntini puntini, con assolutamente un cazzo di nessuno. Ecco, io vi sto leggendo le testuali parole e questo è perché alla fine lui dice, giustamente il buon Jake Heppel dice, io non devo scusarmi con nessuno per questo gesto, anche perché non è che abbia detto chissà che cosa, no, le vite dei bianchi contano, non le vite dei bianchi sono più importanti, mentre quelle dei neri non valgono nulla, semplicemente posto tutti su un piano di parità, tant'è che la polizia inglese ha concluso che non ci sono prove di alcuna condotta criminale e quindi Heppel è stato subito lasciato libero, ma disoccupato, questo è il punto, cioè la polizia ha provato che non c'è stata nessuna condotta criminale, che l'atto era assolutamente legittimo e appunto al di sopra di ogni ragionevole dubbio, quindi non passibile di condanna o altro, e però l'azienda per un eccesso di zelo antirazzista invece ha deciso di licenziare il povero Heppel. Tant'è che lui è intervenuto sulle colonne del Sun, che è il quotidiano britannico più venduto, e ha spiegato che la polizia, questo è un virgolettato, mi ha detto che non ho commesso alcun crimine e che non ho fatto nulla di male, anzi mi hanno chiesto se stavo bene, se avevo bisogno di una scorta per scongiurare il pericolo che qualcuno mi possa prendere di mira. Avete capito già l'antifona, però comunque Apple ci ha tenuto a precisare di non essere razzista e ha specificato che ho amici neri e asiatici e quindi non volevamo offendere nessuno, ma penso sia importante stabilire che anche le vite dei bianchi contano, questo è quello che stavo cercando di dire. Ecco, eppure questo non è stato sufficiente per la sua azienda, che tant'è l'ha licenziato, che è poi tra l'altro la stessa sorte che è toccata alla fidanzata del povero Jake, che si chiama Megan Rambat ed è stata licenziata in tronco dalla sua ditta dove era impiegata. E qual è il motivo? Perché dopo quello che è successo, cioè dopo il gesto di Jake, questa azienda voleva organizzare un corso di sensibilità razziale intensiva, questa la dicitura ufficiale, quindi sostanzialmente, come chiosa giustamente Cristina, un corso di riprogrammazione mentale, e quindi la ragazza si è rifiutata e quindi che è successo? Licenziata anche lei. Questo per farvi capire la tolleranza dei tolleranti, eccetera. Quindi siamo veramente di fronte a delle manifestazioni di delirio non indifferente. Tant'è che poi andiamo. Io adesso vi leggo un'altra notizia che fa il paio con questa, perché qui abbiamo un ragazzo bianco, un britannico che ha detto semplicemente le vite dei bianchi contano, punto, non è che ha detto chissà che cosa, ed è stato condannato, licenziato e tutto quanto. Mentre che succede sempre in Gran Bretagna? Ecco, spostiamoci a Cambridge, al College di Cambridge, articolo, vi ricordo, sempre uscito sul primato nazionale online, sempre tra l'altro a firma dell'ottima Cristina Cauri, titolo: Cambridge, i tweet razzisti della prof indiana, virgolette, le vite dei bianchi non contano, chiuse virgolette, e l'università la difende. Ecco, ricapitolo, una professoressa, questa è indiana, lei insegna a Cambridge, ha scritto su Twitter: le vite dei bianchi non contano. Cioè, praticamente un tweet razzista, seguendo le logiche di lor signori. Eppure, nonostante le proteste, l'università di Cambridge ha preso le sue difese. Fa ridere questa cosa, eh? Fa ridere questa cosa. Quindi abbiamo da una parte il povero Jake Apple, che scrive, o comunque fa questa azione dimostrativa con l'aereo, no? Quindi le vite dei bianchi contano. Razzista, suprematista, licenziatelo, uccidetelo, impalatelo. Mentre poi arriva la signora qua indiana, docente di Cambridge, quindi anche con un ruolo pedagogico importante, che va tranquillamente a scrivere: no, lo dico di nuovo, le vite dei bianchi non contano, cioè punto, in quanto vite bianche, l'ho proprio scritto. Cioè, voi se andate ad aprire l'articolo, l'ottimo articolo di Cristina, ci sono proprio gli screenshot dei tweet di questa docente che si chiama Priyamvada Gopal, e ha scritto queste cose. Addirittura in un altro ha scritto: abolish whiteness, cioè bisogna abolire l'essere bianchi, cioè l'umanità bianca, ecco, bisogna sostanzialmente eliminare i bianchi, sostanzialmente. Cioè, io a questo punto mi sento in forte difficoltà a commentare queste cose, perché poi voglio dire, si tratta di dichiarazioni razziste, cioè, tant'è che moltissimi studenti di Cambridge avevano protestato, e addirittura era stata lanciata una petizione su change.org, che come saprete è un sito molto famoso per petizioni che partono dal basso, e questa petizione si chiamava "Licenziate la professoressa di Cambridge per razzismo", perché la professoressa Gopal ha scritto chiaro e tondo, cioè, le vite dei bianchi non contano proprio perché sono bianchi, anzi dobbiamo abolire, dobbiamo far estinguere la razza bianca. Ecco qui. Ovviamente queste sono dichiarazioni razziste, però niente, questa petizione non ha avuto un seguito, anche perché l'università di Cambridge, che cosa ha fatto? Ha preso, come vi dicevo prima, le difese della Gopal, dicendo, anzi scrivendo su Twitter: l'università difende il diritto dei propri accademici di esprimere le loro opinioni, anche quelle che altri potrebbero trovare controverse, e deplora nel modo più assoluto gli abusi e attacchi personali. Questi attacchi sono totalmente inaccettabili e devono cessare. Ora, attenzione, qua l'università sostiene di difendere il diritto dei propri accademici di esprimere le loro opinioni, anche quelle che potrebbero essere trovate controverse da altre persone. Benissimo, in linea di principio ci possiamo anche stare, ma immaginatevi se un professore di Cambridge bianco avesse detto: le vite dei neri non contano, dobbiamo fare in modo che i neri si estinguano. Ecco, quindi immaginatevi il contrario, no? Che cosa sarebbe successo secondo voi? L'università di Cambridge avrebbe preso le difese dell'ipotetico professore bianco britannico? Ecco, io penso assolutamente di no, e questo rende anche la cifra di quanto siano ipocriti questi globalisti e questi antirazzisti. Tra l'altro, questa professoressa Gopal, leggo dall'articolo dell'ottima Cristina, che lei è un'insegnante di post-colonial studies, cioè di studi postcoloniali. Ecco, io In passato mi ero un po' occupato di studi postcoloniali e posso dirvi che è un ricettacolo di escrementi, ecco, lo dico in maniera molto forte. Io mi sono letto, poi per la precisione, quello che forse è il libro maggiore degli studi postcoloniali, che era quello di Chakrabarty, che è Provincializzare l'Europa. Già il titolo rende bene l'idea, cioè che poi tra l'altro loro partono anche da un discorso non campato in aria, cioè postcolonial studies. Loro dicono: non dobbiamo più analizzare tutte le civiltà del mondo su parametri, su criteri specificamente europei, occidentali, no? Quindi faccio un esempio su tanti, cioè se in India o in Cina non si è seguita non si è seguito lo sviluppo economico che c'è stato in Europa, no? Quindi da un sistema feudale a un sistema capitalistico, eccetera eccetera, ecco, non si può parlare di, che ne so, di un'India in ritardo, no? O di una Cina in ritardo sul processo di modernizzazione, eccetera. Quindi rimettono un po' in discussione, che ne so, paradigmi come quello di modernizzazione, industrializzazione, capitalismo, eccetera, cioè, nel senso, quelle magari sono categorie che funzionano benissimo per la civiltà europea, ma non per le civiltà asiatiche, africane e quant'altro, il che ci può anche stare. Il problema è che poi tutto questo si traduce in un attacco bello e buono a tutta la civiltà europea in quanto tale, anche con la sua appendice nordamericana, no? E quindi viene processato di fatto tutto il portato della civiltà, chiamiamola così, bianca, no? Europea, quindi. E questo è praticamente visto, e quindi tutti gli europei, tutti i bianchi, sono visti da questi scienziati postcoloniali come degli oppressori, dei colonialisti, diciamo dei mascalzoni a prescindere, cioè come se nel nostro DNA di europei ci fosse scritta la malvagità, il fatto di essere degli oppressori, degli schiavisti e quant'altro. Ecco, queste ovviamente sono delle tesi che lasciano il tempo che trovano, perché per carità nessuno vuole negare che il colonialismo abbia avuto una faccia brutale, anche condannabile, questo non lo nega nessuno, però c'è stato anche altro, cioè c'è stato anche, cioè il colonialismo è stato anche la scoperta di mondi nuovi, la scoperta di nuove tecnologie, è stato anche un'avventura storica, e questo lo ricordava anche Alessandro Barbero, che è storico medievista molto, molto affermato, diceva, cioè non si può tagliare la storia con l'accetta e vedere soltanto la parte che non ci piace o quella che comunque ci piace perché è organica e funzionale al nostro discorso ideologico. Ecco, non funziona così, cioè non funziona così, perché poi comunque, e questo è la maggiore obiezione che io faccio a questi studi postcoloniali, che comunque loro, per formulare queste teorie, usano comunque delle categorie di pensiero che sono quelle europee, che sono quelle della filosofia europea occidentale, chiamiamola come ci pare. E quindi alla fine che fanno? Loro si appropriano dei nostri strumenti, però poi ci dicono che siamo cattivi perché con quegli strumenti li abbiamo schiavizzati. Eh no, cari, non funziona così. Cioè, allora, o torni, cioè rifiuti in blocco tutto quello che è il portato della civiltà europea, oppure sviluppi tu qualcosa di alternativo, no? Che ti appropri del nostro e poi ci dai pure delle merde. Ecco, scusate se mi lascio andare a questo vocabolario un po' forte, però ecco, io di fronte a queste teorie, che vi ripeto, io me ne sono un po' occupato per curiosità intellettuale, ma anche per studi miei, ecco, cioè mi sono trovato, ecco, in imbarazzo a leggere certe bagianate sesquipedali. E poi qual è il punto? Che questi, come la professoressa Gopal qui di Cambridge, si sentono investiti di un'autorità quasi divina nell'andare a dire: no, le vite dei bianchi non contano, la razza bianca deve estinguersi. Ecco, quindi io francamente, se devo scegliere, sto sono dall'altra parte, ecco, sarò rispetto alla Gopal, e quindi per me la Gopal se ne può andare tranquillamente al diavolo. Quindi niente, vi lascio con questa dichiarazione di guerra alla Gopal da parte mia. Noi andiamo in pausa musicale, ovviamente rimanete in linea perché torniamo tra pochissimo, a dopo. E siamo di nuovo in diretta al Primato Quotidiano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, io vi ricordo che questa è la rubrica curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera e va in onda ogni giorno da lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e adesso ci restano all'incirca una decina di minuti. E per questo volevo parlarvi di un sondaggio uscito in questi giorni che per me è molto interessante e ne parla sul Primato Nazionale Online di stamattina Nicola Mattei. Potete leggervi l'articolo e il cui titolo è Unione Europea, il sondaggio. Per il 62% degli italiani il giudizio è negativo, quindi continua a scendere il gradimento degli italiani per Bruxelles e francamente è assolutamente legittimo quello che pensano ben 6 italiani su 10 che non ne possono più dell'Unione Europea e di tutti gli errori commessi dall'Unione Europea su come anche ci stanno trattando i tra virgolette alleati europei. Questo sondaggio è stato condotto dall'istituto MGA ed è stato diffuso questa mattina nel corso della trasmissione televisiva Agora in onda su Rai 3. E qua ci spiega Nicola Mattei che il sondaggio è stato realizzato il 23 giugno, quindi appena l'altro ieri, su un campione di oltre 2000 residenti in Italia, quindi si tratta di un campione abbastanza consistente. E il sondaggio chiedeva agli intervistati di esprimere un giudizio sintetico sull'Unione Europea e c'erano 4 opzioni di risposta, cioè positivo, cioè giudizio positivo sull'Unione Europea, molto positivo, negativo o molto negativo. Quindi che cosa è successo? È successo che tantissimi italiani hanno risposto che il loro giudizio sull'Unione Europea è negativo, o meglio il 29% ha detto che il suo giudizio è negativo e il 33% molto negativo, molto negativo. Quindi il dato aggregato porta a un 62% di italiani che non ne possono più dell'Unione Europea, che quindi si sono stufati della sua condotta, mentre tra chi ritiene l'Unione Europea qualcosa di buono, comunque di positivo, quindi che ha un giudizio positivo sull'Unione Europea, ebbene si parla del 26% che ha un giudizio positivo e soltanto il 4% che ha un giudizio molto positivo. Quindi il dato aggregato ci restituisce un 30%, quindi solo il 30% degli italiani è a favore o comunque ha un giudizio positivo sull'Unione Europea, mentre gli indecisi sono l'8%, quindi già se sono indecisi è perché non è che abbiano un giudizio molto positivo su Bruxelles, questo mi sembra chiaro. Quindi potenzialmente, ripeto potenzialmente, si parla di un 70% di italiani che sono rimasti molto molto delusi dall'Unione Europea, da Bruxelles e da tutto quanto, il che fa anche il paio con dei sondaggi che sono usciti all'incirca 2 mesi fa e che erano stati particolarmente dirompenti, perché ben il 50% degli italiani, secondo quei sondaggi, più sondaggi, il 50% degli italiani era convinto di voler uscire dall'euro e dall'Unione Europea. E questo era effettivamente qualcosa di inedito, perché se gli italiani sono sempre stati tendenzialmente euroscettici, mai si erano spinti così in là da volere addirittura un'uscita unilaterale dall'Unione Europea e dall'euro. E questi sono dati che invitano a riflettere, perché questo vuol dire che Bruxelles, almeno nei nostri confronti, ha sbagliato praticamente tutto e quindi anche moltissimi nostri connazionali non ne vogliono più sapere della Merkel, di Macron, di Rutte, di tutti gli altri paesi, soprattutto nord europei, quelli che vengono chiamati dalla stampa allineata italiana i paesi frugali. Paesi frugali, no? L'avrete sentito diverse volte in questi giorni quando si è parlato di MES, di Recovery Fund e tutto quanto, no? Tutti i progetti strampalati che ovviamente non porteranno nulla di buono all'Italia, anzi semmai la vincoleranno sempre di più a questi folli parametri europei che stanno affossando la nostra economia, e questo già ben prima della serrata generale provocata dal coronavirus. Ecco, e quindi adesso gli italiani chiaramente diventano sempre più arrabbiati, sempre più stizziti, e molti nostri connazionali a questo punto prendono in seria considerazione l'opzione Italexit, che tra l'altro è il tema, vi ricordo, a cui abbiamo dedicato il numero di maggio del nostro mensile, perché per chi non lo sapesse il Primato Nazionale non è soltanto un quotidiano online ma anche un mensile cartaceo che esce in edicola, e il numero di maggio era appunto dedicato all'Italexit, al terremoto Italexit, cioè questo popolo, quello italiano, che si dice sempre più aperto a questa possibilità, perché effettivamente comincia a essere vista come l'unica soluzione a una crisi economica che altrimenti continuerebbe a falcidiare la nostra economia e quindi di rimando anche le generazioni future di italiani, ecco. E niente, quindi io vi invito a rileggere, per chi di voi ce l'avesse, quel numero del Primato Nazionale, e tra l'altro è anche il tema affrontato da Simone Di Stefano nel libro intervista che è uscito ormai un mesetto fa, libro che tra l'altro ho avuto l'onore di scrivere io, insomma ho intervistato io Simone Di Stefano. Un libro che ha come sottotitolo appunto Simone Di Stefano accusa l'Unione Europea, quindi dove il leader di Casa Pound ripercorre e argomenta i motivi per cui c'è questa accusa, questo j'accuse molto forte contro l'Unione Europea, che è in buona parte responsabile di quello che sta succedendo, anche delle risposte tardive, insufficienti, inadeguate che sta dando a questa crisi economica potenzialmente catastrofica. Tra l'altro non so se l'avete letto, ma ritrovate l'articolo uscito l'altro ieri. Il mio libro è di Simone Di Stefano, è stato censurato da Facebook perché evidentemente attaccare l'Unione Europea non è bene per i censori di Facebook, quindi io a questo punto vi invito a comprarlo, perché se queste idee fanno così tanta paura è evidentemente perché sono quelle giuste, che spaventano veramente il potere, non come i cosiddetti gli antirazzisti del Black Lives Matter che dicono di essere che dicono di protestare contro il sistema, di essere dei rivoluzionari, e poi invece vengono coccolati dai media. Ecco, non è così, perché invece se un'idea è particolarmente pericolosa per il sistema reagisce con la censura, come ha fatto Facebook con il mio libro intervista a Simone Di Stefano. Quindi io vi invito a comprarlo, a leggerlo e a meditarlo, perché vi accorgerete che quel 62% italiani che non è più dell'Unione Europea perché effettivamente ha ragione, e anzi io credo che questi temi saranno ancora al centro del dibattito per molto tempo, e anzi ne riparleremo anche nelle prossime puntate del Primato Quotidiano qui su Radio Bandiera Nera, perché effettivamente qua, come vi stavo dicendo anche prima, tardano ad arrivare soluzioni, tardano ad arrivare delle risposte serie e radicali a questa crisi che a quanto pare non ha fine. Bene, vedo che ormai siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, quindi a me non resta che ringraziarvi per averci ascoltato. Vi ricordo che il Primato Quotidiano torna in onda domani alla solita ora, quindi dalle 13 alle 14, quindi io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio una bellissima canzone dei Bronson, ancora grazie e come sempre viva l'Italia.
Avevo già la...